Ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per il Signore Gesù, che è la nostra vita. E in Lui non troviamo nessuna colpa, ma troviamo dentro di noi colpa quando guardiamo nella sua vita ed esaminiamo la nostra tramite la sua. Preghiamo che Tu ci perdoni. Chiediamo stasera che Tu voglia incontrarci. Hai promesso che ovunque due o più si fossero incontrati insieme, che Tu saresti stato in mezzo, e se avessimo chiesto qualcosa, che sarebbe stata concessa. E Padre, il nostro motivo, il nostro obiettivo stasera è il nostro desiderio nel nostro cuore vedere Cristo glorificato. Quindi preghiamo che i nostri sforzi stasera siano, mentre continuano, per portare le persone a una fede vivente in un Dio vivente, che un Dio che non è morto ma è vivente per sempre. Preghiamo, Padre, che Tu infiammi la nostra anima stasera con la Tua presenza tramite Gesù Cristo. Lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Potete accomodarvi, solo un po' in ritardo e un po' stanco. Sono stato attivo da Natale senza una pausa, quindi sono piuttosto stanco. Sono stato felice stasera di vedere il fratello Joseph Bozzè, che aspettavo di vederlo da un po' di tempo, tornando dai campi oltre il mare. E mi dispiace dire stasera che il nostro caro fratello e amico qui, il fratello Tommy X, ci sta lasciando stasera domani mattina per il Canada per avere una riunione. Ho cercato di farlo venire fuori a predicare per me stasera perché ero tanto stanco, oppure avere la fila di preghiera. Lui si è tirato indietro per me così e ha detto la prossima volta e continua a dirmi così. E io so che il fratello Tommy X, io ho i giorni che ho avuto con lui e i momenti alla comunione. Certamente ho una grande fiducia in Tommy X, che sia un servitore del Dio vivente. Un grande capolavoro che non credo ci sia qualcuno che potrebbe dire qualcosa contro la guida dello Spirito Santo per il fratello X. Perché lui era solo un giorno quando lui, avete sentito del suo messaggio andato in Argentina, e lui non aveva nemmeno il denaro per andare, ma il Signore lo mandò e, oh, sapete, della riunione, è una persona che può arrendersi a Dio così. Sapete, Dio può usare solo quella parte di voi che voi gli cedete, vedete. Come dissi, credo un giorno da qualche parte, parlo così tanto in diversi luoghi, riunioni di mattina e di pomeriggio e quant'altro. Ma dissi questo, che Dio può usare quello che voi cedete, come Sansone. Sansone non volle cedere il suo cuore a Dio, lo diede a Dalila, ma diede la sua forza a Dio e Dio poteva usare solo la sua forza, ecco tutto. Ma se una persona potesse solo cedere il suo interesse a Dio, ora è così. Se potete cedere il vostro corpo, Dio userà il vostro corpo. Se potete cedere la vostra mente, il vostro cuore, quello che sia, Dio userà quello che gli date da usare. Egli sta cercando di trovare qualcuno che possa trovare reso così. Dio sia con te, fratello Tommy, e ti dia un grande, grande successo. Noi pregheremo per te nei tuoi servizi là, e sarò anch'io in Canada fra pochi giorni, ma su dall'altra parte, quindi. Ti dia un grande successo e un buon viaggio. Noi, grazie, lo stesso per te, fratello Tommy. Stamattina abbiamo avuto un grande momento di comunione intorno alla tavola di Dio, dove abbiamo chiesto la benedizione, abbiamo avuto una colazione di ministri. La prima volta che ho avuto il privilegio di incontrare il gruppo di ministri di questa città, e di certo ho trovato dei grandi uomini, grandi servitori di Cristo, con un cuore grande che cercano Dio. E confido che un giorno potremo tornare dove abbiamo un posto pieno tutti insieme e una grande riunione di comunione e avere una grande riunione tutti insieme qui a Chicago. Ora, ieri sera penso che stessimo pregando per i malati e domenica pomeriggio ho predicato sull'argomento di Abraham e la sua progenie dopo di lui. Ieri sera ho predicato sull'argomento della più grande notizia flash che abbia mai colpito il mondo nella storia. E stasera, se volete andare nelle scritture, se ci tenete, a Matteo l'11 capitolo, il 6 versetto, leggerò queste parole. E beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Titolerò questo argomento La beatitudine dimenticata. Tutti conosciamo la beatitudine nel il libro di Matteo al quinto capitolo. Gesù insegnò le beatitudini quando prese il popolo e salì sul monte appena prima dell'inizio, cioè proprio quando iniziò il suo ministero, egli divenne il loro leader. E salì e insegnò le beatitudini e cominciò: voi li avete sentiti dire quelli antichi, ma io vi dico, e così via. Ora Gesù fu una figura perfetta di, cioè Mosè fu una figura di Gesù. Gesù fu l'adempimento di Mosè. Mosè era un profeta, era un legislatore, era come una specie di re sul popolo nel deserto, Israele. Ed era nato profeta, si nascose dal faraone, proprio come Gesù si nascose dall'impero romano. E lui, il suo ministero e la sua vita vennero raffigurate del continuo. E Mosè, quando portò i figli di Israele nel deserto, salì al monte e ricevette i comandamenti. Scese e cominciò a insegnare i comandamenti. E Gesù, quando entrò nella sua potenza, salì sul monte, si sedette e iniziò a insegnare alle persone. Beati i puri di cuore, essi vedranno Dio. Beati i poveri di spirito, di loro è il regno di Dio. Beati voi quando siete oltraggiate, perseguitate, presi in giro, e così via. Perché hanno perseguitato i profeti che erano prima di voi. Rallegratevi e siate estremamente felici, perché grande è la vostra ricompensa in cielo. Egli raffigurava esattamente Mosè, cioè la figura di Mosè era una figura di lui. E siamo tutti a conoscenza di quelle figure, di cos'era Mosè e di cos'era Gesù, insegnando le beatitudini. Ma questa beatitudine è su nell'undicesimo capitolo e al sesto versetto, e se non fate attenzione ci passerete proprio sopra leggendo e non lo capirete. È inserita tra altre parole, ma è una beatitudine, ed egli disse: beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Vedete, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati, e qui sopra egli introduce di nuovo questa beatitudine, vedete. Beato è colui che non si sarà scandalizzato di me. Oh, fu un grande momento in quei giorni. Ora troviamo che quello che fece iniziare questo fu proprio dopo il ministero di questo grande rosso Elia del Nuovo Testamento, Giovanni Battista. Ed è a chi era stato mandato il messaggio. E Giovanni era stato messo in prigione a motivo del suo ministero. E oh, che persona rossa era Giovanni! Ed era davvero veramente il messaggero di cui Gesù aveva detto che andrà davanti a me. Ed era un uomo che amava l'aria aperta. E come quando lo presero era perfettamente simile a Elia, del cui spirito era unto. Era l'Elia unto del Nuovo Testamento. Come quell'Elia era un tipo di uomo a cui non piaceva come vivevano Isabel, le donne immorali, e Giovanni la stessa cosa. Ed Elia visse nel deserto, Giovanni, la stessa cosa. Giovanni stava alquanto da solo, proprio come fece Elia. E quel grande uomo rude dal deserto, e poi lo tennero giù in una vecchia prigione ammuffita, umida, fradicia. Deve essere stata un'esperienza tremenda per Giovanni, un uomo che era stato libero fuori, nel deserto, che prendeva la sua carne con le locuste e miele, e il viaggio nel deserto all'esterno dove poteva uccidere quello che mangiava o prendere quello che voleva dal deserto. E ora è giù, in una piccola vecchia prigione sporca e ammuffita, forse buia, in una segreta da qualche parte. Perché quella moglie Isabel di Erodiade lo aveva fatto gettare là dentro perché gli aveva detto che non era giusto che lui avesse preso Erode, avesse preso la moglie di suo fratello Filippo e vivesse con lei. Non gli era lecito farlo. E Giovanni era uno di quegli uomini che non tratteneva colpi, la lasciò proprio scagliarsi. Non aveva importanza per lui. Se veniva tagliata la testa, veniva tagliata la testa, ecco tutto. Proprio come lì era proprio diretto con quello che aveva da dire. Quello che era giusto, se era sbagliato, era sbagliato. Dio, ne abbiamo bisogno di altri così oggi, uomini che terranno fede alla convinzione vera e genuina della parola di Dio. Ne parlano e non stanno zitti, ne parlano apertamente. E poi troviamo là che Giovanni giù in questa piccola vecchia prigione sporca e ammuffita, con del pane sporco che probabilmente gli gettavano una volta ogni tanto. Probabilmente era diventato magro e non aveva modo di leggere la sua Bibbia e avrebbe avuto una specie, il suo, come uno scrittore scrisse di lui una volta, disse: la sua vista d'aquila si velò. Sapete che i profeti sono paragonati alle aquile e Dio chiama i suoi profeti aquile, è perché un'aquila è il più potente di tutti gli uccelli. E l'aquila può andare più in alto, librarsi più in alto di qualsiasi altro uccello e ha una vista migliore di qualsiasi altro uccello. Parlano di un falco che ha una vista, è un falco che è in grado di volare in alto nell'aria. Beh, se un falco cercasse di seguire un'aquila, si disintegrerebbe nell'aria, lo farebbe certamente. E ora cosa servirà all'aquila salire lassù se non ha abbastanza vista per vedere dove? Di nuovo giù sulla terra. È proprio come se cosa stiamo facendo saltando in alto se non sappiamo per cosa stiamo saltando, vedete? E cosa stiamo testimoniando in alto o strepitando se non abbiamo niente per cui strepitare, vedete? Ed è diverso ora, lo strepito va bene se avete qualcosa per cui strepitare, ma aspettate che venga prima e allora sarà uno strepito per tutta la vita. Ma troviamo che questa vista d'aquila si è rivelata perché l'avevano tolto dalla sua abitazione dal deserto e l'avevano messo giù in una vecchia prigione sudicia ammuffita. E questo grand'uomo che poteva essere un'aquila da librarsi nell'aria. Ora, più in alto si va, più lontano si può vedere. Si alzano ora in queste mongolfiere altro, così possono, così in alto nell'aria, che possono fare foto di tutta la terra nella sua curvatura. E suppongo in questo nuovo aggeggio che la Russia ha, possono attraversare il mondo in circa un'ora e 45 minuti, beh, possono fare tutto il filmato di questo che gira, ma più in alto si va, più si può vedere. Quindi i profeti nella Bibbia erano quelle aquile che potevano librarsi molto in alto al di sopra della congregazione. E scoprire qual era il così, dice il Signore, poi tornare giù e portare la notizia, vedete. Quindi la parola del Signore veniva ai profeti e Giovanni, essendo stato messo in prigione, beh, questo velò quella vista d'aquila. Mi è dispiaciuto tanto una volta per una grande aquila e non sopporto proprio di andare in uno zoo, vedere quelle povere creature in gabbia, leoni, e come sono in prigione a vita. E la piccola Sara e io una volta allo zoo di Cincinnati qui, stavamo passeggiando e la mamma ci stava preparando la cena. Eravamo con i bambini lassù, a loro piace fare le piccole gite in barca e vedere le scimmie e quant'altro. Così stavamo andando in giro mentre la mamma preparava la cena. E sentì un rumore e scesi a piedi della collina per vedere cosa fosse. e avevano appena catturato una grande aquila e l'avevano messa in una gabbia. E guardai quella povera creatura e stava sanguinando su tutta la testa e le piume della testa e delle punte delle ali si erano staccate battendo. E guardavo la grande creatura camminare dall'altra parte. Poi eccola arrivare cercando di prendere il volo come fa l'aquila e batteva la testa contro quelle sbarre e la sbatteva all'indietro e cadeva al suolo. E rimaneva stesa là e girava quei grandi occhi e guardava in alto così. E tornava di nuovo ed eccola arrivare e sbatteva di nuovo contro quelle sbarre. E le uscivano il sangue e le piume e rimaneva stessa sulla schiena. Girava quei grandi occhi e guardava in alto. Perché era un uccello celeste, guardava verso dove avrebbe dovuto essere, ma qualche congegno astuto dell'uomo l'aveva messo in una gabbia e pensai che era la scena più orribile e pietosa. Avrei comprato quell'aquila se avessi dovuto prendere la mia prima offerta per dover comprare quell'aquila per liberarla. Pensai quella povera creatura, pensai mai se non è terribile, per cui nata per essere un uccello che svetta in cielo ed è qui per i congegni degli uomini tutta ingabbiata. E si sta proprio fracassando il cervello, ma è in gabbia. Pensai, è la scena più orribile che abbia mai visto. Poi mi girai per andarmene e pensai, sì, è una scena orribile, ma ho visto qualcosa di più orribile di questo. Vedere uomini e donne che sono nati per essere figli e figlie di Dio, ingabbiati in qualche specie di gabbia. Quando poi alzano lo sguardo e sanno che c'è un Dio del cielo, sanno che io un grande guaritore, un grande maestro, un grande salvatore, e poi messi in qualche specie di gabbia chiesastica, dove si scervellano con ogni tipo di società e tutto il resto, e non sono più in grado di uscire dalla gabbia. È una condizione pietosa. Dir loro tutto di un grande Dio che era e farli crescere sotto aspettative. Puoi buttare fuori tutta la cosa da sotto a loro. Egli morì e fu messo nel sepolcro e questo è tutto. Egli non è covere una volta. Questa è una scena pietosa. Vedere persone, uomini e donne che sono nati per essere figli di Dio ed essere ingabbiati in cose del genere. Giovanni la sua vista d'aquila si era davvero velata. E Giovanni si era stancato. Lui ed Elia erano molto simili, perché lo stesso spirito era su questo un uomo diverso. Vedete, Dio non prende mai lo spirito di lui, egli prende solo il suo uomo. Dio prese Elia, prese lo spirito di Elia e lo mise su Eliseo. Poi lo tolse da Eliseo e lo mise su Giovanni. E ha promesso di metterlo di nuovo proprio al tempo della fine, un altro che viene al tempo della fine, un altro Elia, che noi tutti, come lettori della Bibbia, sappiamo che ci è stato promesso. Ora scopriamo allora che il diavolo prende il suo uomo, ma mai il suo spirito, e continua a farlo andare avanti proprio nello stesso modo. E scopriamo che quei due sono insieme. E troviamo che Elia e Giovanni erano molto simili. Erano uomini davvero nervosi. Tutti e due avevano quasi un esaurimento nervoso. Tutti e due. E gli uomini che vivono vicino a Dio sono per lo più considerati nevrotici o qualcosa che non va in loro. Proprio così, sono sempre considerati così. Paolo, stamattina quando stavo parlando al gruppo di ministri, Agrippa gli disse, cioè Festo disse, troppa cultura ti rende matto o pazzo. Lui disse, non sono matto, non sono pazzo, sono sobrio, vedete, e io sto bene. E affermano come William Cowper, credo che fosse, quando mi trovava alla sua tomba a Londra e lui scrisse quel famoso cantico, c'è una fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il fiotto perdono ogni loro macchia di colpa. Quell'uomo era così ispirato che dopo cercò di prendere una corda e impiccarsi. La corda si spezzò, cercò di andare al fiume per suicidarsi e il taxi non riuscì nemmeno a trovare il fiume, era così nebbioso. E solo per mostrare che come quell'ispirazione afferra un uomo, lo porta lontano. Poi quando ne viene fuori, come Stephen Foster, che diede a questa nazione i suoi più grandi cantici popolari, Old Black Joe, down on the Swan River, old Kentucky home. Ogni volta che aveva un'ispirazione scriveva un cantico, poi si ubriacava. Alla fine andò sotto la uscita, sotto l'ispirazione, e chiamò un servitore e prese un rasoio e si suicidò. E penso a Giona il profeta, Dio che ispirò quella grande aquila del cielo di quel giorno. Dio lo ispirò tanto che andò laggiù e rimase nel ventre di una balena per 3 giorni e notti. Venne fuori sulla riva e diede un messaggio che indusse persino quelle persone a mettere un sacco sui loro animali. E quando lo spirito lo lasciò, salì in cima alla collina e si sedette e chiese a Dio di farlo morire. E così. Troviamo questo grande Elia di cui Giovanni era una figura, la grande aquila di quel giorno, uomo potente, rozzo, grande boscaiolo, viveva nei boschi in una grotta e uscì marcando il passo fra la gente. E Dio lo portava in luoghi di cui Israele non sapeva niente, dichiarava il messaggio e diceva, e così dice il Signore, e tornava di nuovo marcando il passo nel deserto. Trovare quella grande aquila, quando uscì laggiù marcando il passo e disse a quel re, non ci sarà neanche rugiada che verrà dai cieli se non secondo la mia parola. Ritornò proprio là fuori quando quel giorno camminò lungo quella strada samaritana, quel bastone in mano, avvolto in quel pezzo di pelle di pecora, quella testa calva splendente, i baffi penzolanti, quei passi quanto più regolari possibile scendendo lungo quella strada samaritana. Ma lui sapeva nella presenza di chi era stato. Non aveva paura di quello che Acab avrebbe detto perché era stato nella presenza di qualcuno più grande di Acab. Era stato nella presenza e aveva il così, dice il Signore. Quei vecchi occhi molto infossati con quelle rughe guardavano proprio verso il cielo. Camminava con fermezza perché sapeva di avere il così, dice il Signore. Oh, lui era un'aquila, salì in cima al monte, bevve presso al ruscello finché non si seccò e tornò laggiù e convocò una riunione. Quando Dio gli aveva dato una visione, salì in cima al monte e disse, dimostriamo chi è Dio, vediamo chi è Dio, se egli è mai stato Dio, ancora Dio, è così. Oh, mi piacciono quelle aquile, sì Signore. Andò lassù e disse, sei, proviamo Dio, e disse, chiamò come Dio, gli aveva detto la visione, disse, voi prendete un giovenco e io prenderò un giovenco, e voi invocate Balim, e io invocherò Dio, e chi risponde con il fuoco sia Dio. E mentre lui era così certo di se stesso, così certo della sua visione, mentre loro invocavano Balim tutto il mattino e si tagliavano e gridavano e saltavano, lui si avvicinò e disse, dite, forse fareste meglio a gridare ancora un po', forse lui è indaffarato, forse sta facendo un pisolino, vedete? Oh, sapeva dove si trovava, lo sapeva. Ma dopo che aveva dimostrato Dio, la sua vista d'aquila si velò, e quando Isabel minacciò che lo avrebbe ucciso, lui corresse fuori nel deserto. Dio trovò il suo servitore sdraiato sotto un ginepro che scappava dopo aver dimostrato che Dio era Dio. Nervoso, turbato, quando si sale in quelle sfere provoca qualcosa al cuore umano. Quando si scende non si riesce a spiegarlo. Ti porta da qualche parte, non c'è bisogno di cercare di parlarne. Visione e così via che ti fanno a pezzi. Non si riesce a dirlo alle altre persone, non lo capiscono, non ci sono mai stati, quindi come lo sapreste? Quindi li fa a pezzi. Dio però così gentile con il suo servitore da nutrirlo e incoraggiarlo è fuori sotto il ginepro. Ma dopo che lui aveva avuto una tale fiducia in Geova, così certo che aveva potuto avvicinarsi davanti al re e dire, neppure la rugiada cadrà se non secondo la mia parola, uscì marcando il passo dal palazzo del re, unto. Poi ebbe una visione di cosa fare, poi andò dritto lassù su quel monte, prese e chiamò fuoco dai cieli dimostrando che egli era Dio. Then call rain down Poi chiamò pioggia dai cieli lo stesso giorno e poi uccise 400 uomini, sacerdoti pagani. Gli tagliò la testa e poi scappò quando la visione lo lasciò. Nervoso, seduto là fuori, disse: non sono migliore degli altri miei padri, non sono niente più di uno degli altri profeti. Ora, Signore, prendi la mia vita, sono l'unico che è rimasto, sono l'unico che sta predicando il giusto Vangelo, quindi prendi la mia vita, lasciami andare. Diventano tutti agitati in quel modo. Ma Dio disse: no, io ne ho altri 7000 che non avevano ancora piegato il ginocchio a Balin. Vedete? Ma io, va bene lì, sta facendo una grande opera, ma io ho ancora un altro gruppo, vedete, che tu non conosci ancora. Ma prendi la mia vita, io non sono niente di più di quanto fossero i miei padri, profeti prima di me. Lasciami morire. E qui Giovanni, molto simile a lui, giaceva qui in prigione, terminato l'incarico. Dopo essere stato sulle rive del Giordano, era venuto fuori dal deserto, aveva ricevuto lo Spirito Santo nel grembo di sua madre 3 mesi prima che nascesse, certamente. Come quando ebbe udito per la prima volta il nome di Gesù Cristo, quando Maria era andata là e lei aveva, non aveva mai avvertito niente. L'angelo l'aveva solo adombrata, lo Spirito Santo glielo aveva detto. Lei partì per la Giudea e fu. Disse a Elisabetta che sarebbe diventata mamma. E disse: Dio mi ha adombrata e io avrò un figlio. E ha detto che avrei chiamato il suo nome Gesù. E il piccolo Giovanni aveva già 6 mesi, Elisabetta era nella sua maternità, gravidanza, e non aveva ancora sentito la vita. E così, mentre lei era in piedi guardando il volto di Maria, e Maria le diceva quello che lo Spirito Santo aveva detto che sarebbe venuto, e aveva parlato dell'esperienza che aveva avuto, una donna anziana aveva concepito, e poi come suo marito era diventato muto. E mentre si trovava là, e lei disse: io avrò un figlio e chiamerò il suo nome Gesù. E appena quel prezioso e glorioso nome di Gesù fu pronunciato per la prima volta da labbra umane, un piccolo bambino morto che stava nel suo grembo saltò e prese vita e ricevette lo Spirito Santo nel grembo della madre. Disse: da dove viene la madre del mio Signore? Perché appena il tuo saluto mi è giunto alle orecchie, il mio bambino ha sussultato di gioia nel grembo. E la Bibbia ha detto che lui nacque dal grembo di sua madre, ripieno dello Spirito Santo. Un uomo chiamato da Dio uscì nel deserto a 9 anni senza istruzione, se ne andò nel deserto e fu un boscaiolo. A 30 anni uscì dal deserto predicando un tale messaggio di un Messia in arrivo che scosse le regioni, e non aveva paura della dottrina dei farisei. Disse: voi serpenti nell'erba, non venite qui a dire: noi abbiamo Abramo per nostro padre. Voi generazione di vipere, chi vi ha avvertiti di fuggire dall'ira a venire? Oh mai, era rude. Disse: vi sto parlando di un Messia che viene con una ventola in mano. Amen. Egli purificherà completamente l'aia sua, porterà il suo grano nel granaio e brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Sapeva di cosa stava parlando. Ora, ma quando alla fine venne questo Messia, quando alla fine venne il Messia e Giovanni ebbe l'onore di battezzarlo, egli venne proprio esattamente bene, tutti i segni erano giusti, egli mostrò il segno del Messia e Giovanni lo sapeva che egli era il Messia, che è il Messia, non c'è dubbio riguardo a questo. Giovanni disse: ho visto quella colonna di fuoco, luce, scendere su di lui sotto forma di colomba, una voce che parlava da quella colonna di luce, dicendo: questo è il mio diletto figliolo in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Sapeva che era il Messia. Giovanni disse: io non lo conoscevo, ma egli ero nel deserto, mi ha detto di andare a battezzare con acqua, ha detto: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e rimanerci è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e fuoco, e sono certo che questo è lui. Così lo disse forte. Ma quando iniziarono i problemi, Gesù venne e mostrò il Messia che egli era il Messia. Ma poi qualcosa andò storto. Giovanni aveva presentato un messia con una ventola in mano che avrebbe bruciato la paglia, ma scoprì le opere di Gesù e gli era mite e umile. Così lo preoccupò. Non sapeva cosa dire. Lui pensò, ora c'è qualcosa che non va qui da qualche parte. Sembrava che avesse creduto alla cosa sbagliata. Sembrava che non funzionasse bene. E ci sono molte volte in cui anche noi pensiamo che non sta funzionando bene. Ma sta funzionando bene finché sappiamo che egli è qui. Che differenza fa? Sta funzionando bene. Forse non funziona secondo come pensiamo che dovrebbe funzionare, ma sta funzionando secondo come Dio vuole che funzioni. Voi dite, Giovanni pensò, ora ho presentato un messia che aveva la sua ventola in mano e avrebbe purificato le aie e avrebbe portato il suo grano nel granaio. E ho detto a loro che là c'era posta la radice dell'albero ed egli avrebbe preso tutta la spazzatura e l'avrebbe bruciata. Ed eccolo qui, invece di un grande e potente uomo così, ecco che viene mite. Umile. Qualcosa deve essere andato storto da qualche parte, disse. Non c'è dubbio che qualcosa non vada da qualche parte. Pensava che non andasse bene. Divenne costernato come molti di noi. Quando vediamo accadere cose che non sono quello che pensiamo sia giusto, diventiamo costernati. Non siate affranti, andrà tutto bene. Il diavolo lo operò là dentro e il diavolo pensò, ora lo tengo in prigione, ora l'ho gettato in prigione, così lo maltratterò proprio bene mentre lo tengo lì dentro. Dio non lo userà subito, lo tengo in prigione, quindi gli metterò addosso ogni tipo di manto possibile. L'ho messo del tutto in gabbia, ho l'aquila nella gabbia, così io proprio gli farò desiderare di non aver mai predicato il Vangelo. È così che lui fa a molti, e ci sono molti bravi uomini in questa stessa condizione oggi, esattamente così. Pensiamo che non stia funzionando bene, ma sta funzionando bene, tutto è a posto. Qui l'altro giorno un piccolo, vedo così tante persone che vengono, dicono, dunque fratello Branham si è pregato per me, per il io davvero non ho ricevuto niente di diverso, c'è qualcosa che non va. No, non c'è niente di sbagliato nel sistema. Non c'è niente di sbagliato in Dio, non c'è niente di sbagliato nella Bibbia, non c'è niente di sbagliato nello Spirito Santo. Il fatto è, c'è qualcosa che non va in voi. Tutto scorreva bene, era proprio Giovanni, ecco tutto. Così c'era una signora che venne l'altro giorno da Zion City, potrebbe essere qui ora, circa un mese fa. Quella cara donna e il suo caro marito, una bella cara coppia, vennero a casa mia. E vennero con dei miei buoni amici Simpsons, da lassù a Zion, e potrebbero essere tutti seduti qui stasera per quanto ne so. E lei aveva un bambino piccolo, penso che fosse nato con il piede bloccato in su così, e non poteva abbassare il piede. E lei disse proprio, se solo potessi vedere il fratello Branham mettere le mani su questo bambino, quel piede scenderà. Beh, lei gli aveva portato scarpe da indossare a casa e tutto il resto, e lei, cioè, sì signore. Così stavo pregando al tabernacolo o predicando, e poi quando finì stavo cercando di fare in modo di andare a un'altra riunione a Bloomington, Illinois. E poi all'improvviso, quando iniziò a lasciare il palco, credo che stessimo entrando a fare il lavaggio dei piedi. Noi crediamo nel lavaggio dei piedi, io credo che sia, la Bibbia lo insegna e dobbiamo farlo finché egli non viene, e così cerchiamo di osservare ogni parola che egli ha detto. E stavamo osservando questo nella nostra chiesa che abbiamo sempre da 30 anni ora. Stavamo entrando per il lavaggio dei piedi e mio figlio si avvicinò e disse, papà, ci sono delle persone che sono venute lì da Zion, disse, che si aspettavano di avere la preghiera per i malati stasera. Disse, hanno un bambino che quella donna crede che se tu mai pregassi per quel bambino, quella gambetta scenderebbe a una gamba malata. Dissi, portalo qui. E la cara, bella cara mamma, si avvicinò e disse, il mio bambino, fratello Branham, abbiamo creduto, mio marito e io, che quando imponi le mani su questo bambino, che la gamba si raddrizzerà, starà bene. Dissi, richiedi che io trovi una visione dal Signore? Lei disse, no Signore, imponi solo le mani su di lui. Dissi, va bene, lo farò. Imposi le mani su di lui, pregai per lui, proseguì nella stanza. E il giorno dopo ero fuori nell'ufficio, quando ero seduto là e rispondeva ad alcune chiamate e facevo del lavoro là nell'ufficio. Arrivò una macchina, la cara signora scese, lei e suo marito. E vennero qui, disse, fratello Brennan, disse, qualcosa è andato storto. Dissi, oh beh, cosa intendi dire? Beh, disse lei, la gamba del bambino non si è ancora abbassata. E io dissi, beh, cosa c'entra con questo? E lei disse, beh, io ho creduto, fratello Brennan, ho creduto che se tu avessi mai imposto le mani sul mio bambino, che Dio l'avrebbe guarito. Disse, l'ho creduto, e disse, qualcosa è andato storto da qualche parte. Disse, forse faresti meglio ad avere una visione per questo. Dissi, no, no, non c'è niente che non vada, no, non c'è niente che non vada, l'unica cosa che non va sei tu. Vedete? Dissi, credilo soltanto. Lei disse, una cosa voglio chiedere, fratello Brennan, pensi che sia la volontà di Dio che il mio bambino sia invalido? Dissi, non credo sia la volontà di Dio. Lei è tutto quello che volevo che dicessi. Se ne andò via e qualche giorno fa hanno chiamato, ora la gamba del bambino è tornata normale, è scesa. Loro, vedete, siamo proprio agitati, ecco tutto. Tutto scorre bene, tutto è proprio secondo il tempo. Così troviamo qui che il diavolo cerca di far credere alle persone, cioè di non far credere. Così il diavolo stava cercando di indurre Giovanni a non credere che egli fosse il Messia. Così lui mise insieme due dei suoi discepoli e li mandò fuori e disse, ora andate a trovare ovunque gli stia predicando e quando lo fate andate a chiedergli, mi sono sbagliato. Potreste immaginarlo? Potrei essermi sbagliato. Egli è davvero lo stesso. So che il segno era giusto, ho visto il segno del Messia, sapevo che era giusto, ma questo mite umile, tutto questo io non lo capisco, non riesco a capirlo, non riesco a farlo quadrare. Non dovete far quadrare i conti. Se potessi dirvi tutta la cosa e voi la sapeste tutta, io la sapessi tutta, non sarebbe più fede. Qualsiasi cosa io possa spiegare perfettamente non è più fede. Per fede siete salvati, per fede siete guariti. Lo credete soltanto, non potete spiegarlo, lo credete soltanto. Così disse, andate e chiedete a Giovanni, cioè chiedete a lui se dovremmo aspettare un altro. Era alla mia fede, la mia fiducia, ho visto quel segno del Messia su di lui e mi sono sbagliato. Mi sono confuso. Ora qualcosa è andato storto. Ora, quando questi discepoli andarono da Gesù con il messaggio di questo grande profeta, Gesù non disse a loro, ora vi dico io cosa farò, vi manderò indietro con della letteratura da dare a Giovanni, come essere felici in prigione. No, egli non disse così, non disse io vi darò un libro sulla pazienza e voi direte a Giovanni come essere paziente mentre è in prigione. E una cosa buona, lui è in prigione, detesto vederlo in prigione, ma gli dirò come farlo a essere felice. No, egli non disse così, sapete cosa disse? Disse, rimanete solo fino alla riunione di oggi pomeriggio, rimanete proprio qui. Poi potrete andarvene dopo questo. Osservate solo la riunione di questo pomeriggio. E dopo che Gesù ebbe la riunione, immagino quei discepoli di Giovanni seduti là ad osservare ogni movimento che gli faceva, perché Giovanni aveva insegnato loro cos'era quel Messia e aveva detto loro cos'era, e questi erano i suoi discepoli. E cominciarono a vedere cosa veniva. Così poi, dopo che il servizio era finito, poi quando i due discepoli tornarono per incontrare Giovanni, gli disse, andate a dire a Giovanni che gli zoppi camminano, i ciechi vedono, i sordi odono e tutti quelli che vengono alla riunione sono poveri. A tutte le persone povere è stato predicato il Vangelo e dite a Giovanni di non avere paura, di non pensare niente di diverso, io sono proprio secondo programma. Tutto sta scorrendo bene, tutto è a posto, sono proprio secondo programma. Andate a dirgli che c'è un servizio di guarigione che va avanti. Ai poveri è stato predicato il Vangelo, la potenza di Dio si muove fra loro. Io sono proprio secondo programma. Non prestate attenzione a nient'altro, sono proprio secondo programma.
Oh, ma!
E beato è colui che non si è scandalizzato di me. Ora, non siate scandalizzati. Credo che ci siano più persone scandalizzate di Gesù che di qualsiasi altra persona che sia mai vissuta sulla terra. Si scandalizzano troppo in fretta. Gesù ora in questa beatitudine smarrita, passata inosservata così che noi potessimo capirla stasera. Dunque, disse beato colui che non si è scandalizzato di me. Non siate scandalizzati di me, non importa cosa avvenga, io sono, tutto sta funzionando proprio secondo programma. Così voi solo andate avanti e credeteci, ecco tutto. Tutto è a posto, andate proprio avanti e credeteci. Sapete, a quel punto Gesù non rimproverà Giovanni per questo. Non disse, dunque mi vergogno del mio apostolo, mi vergogno del mio profeta. No, non disse così. Non disse, cosa dirà il mondo di questo quando verrei a predicare un Messia così grande, un Messia così grande, e poi manda a chiedere se sono il Messia. Non lo rimproverò. Ma quando Giovanni disse la cosa peggiore che potesse dire a Gesù, Gesù disse la cosa migliore che a Giovanni fosse mai stata detta di lui. Sì, Gesù, Giovanni disse, andate a vedere se egli è quello. E dopo che se ne andarono, Gesù disse a loro, disse, dopo che i discepoli di Giovanni se ne erano andati, disse, cosa siete andati a vedere nel deserto? Siete andati a vedere un uomo vestito di raffinati? No, lui era troppo lontano da Hollywood per questo. Così disse, siete andati a vedere un uomo in abiti raffinati? Disse loro, sono dei palazzi del re. Disse, cosa siete andati a vedere? Una canna che ogni denominazione potrebbe dimenare in ogni direzione volesse? Oh no, certamente no. Quindi cosa siete andati a vedere? Un profeta? Disse sì, siete andati a vedere un profeta. È uno più grande. Lui è più che un profeta. Disse questo è quell'Elia, questo è quello di cui il profeta ha detto, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Disse in verità io vi dico, non c'è mai stato un uomo nato da donna grande quanto Giovanni Battista. Non lo condannò, sapeva che lui era unto con lo spirito di Elia e quello spirito era su di lui e quello che lo fece. Sapeva che tutto scorreva bene, tutto scorreva secondo il programma. Giovanni, perché era più grande di tutti i profeti? Ora se siete spirituali afferrerete qualcosa. Perché era il più grande? Tutti gli altri profeti avevano parlato del Messia, ma Giovanni lo introdusse. Lui fu quello che lo presentò. Così sarà il tempo della fine. Tutto sta scorrendo secondo il programma. Non siate scandalizzati, credete soltanto. Oggi le chiese sono scandalizzate di lui, le chiese sono scandalizzate, le persone sono scandalizzate, sono tutte confuse, non sanno cosa pensare. Telepatia mentale, qualcos'altro e tutto. No, non siate scandalizzati. Il nostro messaggio di domenica scorsa stava cercando di mostrarvi quello che Dio fece ad Abramo e alla sua progenie dopo di lui. E abbiamo scoperto che a ogni congiunzione egli prese Abramo, prese la sua progenie. Tramite giustificazione, tramite santificazione, tramite il battesimo dello Spirito Santo, tramite il conferire un figlio, e poi Dio venne in carne umana, si girò di spalla alla tenda di Sara e disse quello che lei stava pensando nel cuore. Non abbiate paura, egli è proprio in orario, egli è qui. Non siate scandalizzati di lui. Beati sono coloro che non si scandalizzano di me. Fosse qui per parlare stasera avrebbe detto la stessa cosa. Egli è proprio secondo programma. Il profeta disse che ci sarà un tempo che non sarà giorno né notte, ma il tempo della sera ci sarà luce. Egli è proprio secondo programma. Egli è venuto tramite giustificazione, epoca di Lutero, santificazione, epoca di Wesley, epoca pentecostale, pose i suoi doni nella Chiesa e ora ci è apparso nella nostra carne come Gesù disse che avrebbe fatto. Non siate scandalizzati di lui, è proprio puntuale. Giovanni, esci da quella prigione, esci da quell'organizzazione che non ci crede. Togliti le catene dagli occhi, sei un uomo libero se lo crederai, egli è proprio puntuale. Ci sarà luce nel tempo della sera. Amen. Le luci della sera splendono, cos'egli? Lo stesso Gesù, lo stesso sole che sorge a est, lo stesso sole che tramonta a ovest. Il Figlio di Dio è sorto sul popolo dell'est. Cosa fece egli per dimostrare ai samaritani e ai giudei che era il Messia? Mostrare loro un segno che egli era il profeta di cui aveva parlato Mosè. La donna samaritana fu testimone della stessa cosa dicendo: sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà queste cose, ma tu chi sei? E gli disse: io sono d'esso. Lei corse in città e disse: non è costui il vero Messia? L'uomo mi ha detto cosa non andava in me, cosa sto facendo? Non è quello il Messia? E la gente ci credette. Egli lo fece ai samaritani e ai giudei, ma non ai gentili. Prima che il Vangelo andasse ai gentili, egli era già glorificato in gloria. Ma ci sarà luce nel tempo della sera. Cosa fece la Chiesa? Andò nel cattolicesimo, organizzò una Chiesa. Allora Lutero si tirò fuori per la giustificazione per la progenie. Poi Wesley provenne da Lutero, la santificazione. Poi Pentecostale si organizzarono e avanti, avanti, avanti i loro sistemi e via via. Ora arriviamo agli ultimi giorni. Che cos'è? Ma nel tempo della sera, prima che il corpo di Sara e Abram fosse cambiato per ricevere il figlio promesso, egli venne, si sedette con loro, parlò con loro e fece un segno davanti a loro. E Gesù si riferì a ciò. Noi non siamo indietro, non guardiamo indietro a quello che disse Lutero, a quello che disse Wesley. Guardate cosa disse Gesù, guardate il segno di dove ci troviamo. Non guardate indietro a quello che qualcun altro ha detto, guardate a quello che egli ha detto. Egli era colui che l'ha detto. È lo stesso sole che sorge a est e tramonta a ovest. C'è stato un giorno tetro, c'è stato certamente abbastanza luce per vedere come unire chiese e formare organizzazione e così via. Ma quella vera potenza e manifestazioni della presenza di Dio non si è vista da anni e anni e anni. L'abbiamo avvertita, sappiamo che è qui. Abbiamo visto doni operare con questa, ma quando lo vediamo venire visibile fra noi, con potenza nella sua chiesa per allungare la mano sull'orlo della veste di quel maestro e toccarla, riportare qui la sua potenza e parlare qui tramite il suo popolo e rivelare, rendendolo Dio, Dio con noi. Oh sì, Giovanni, Dio apra le porte della prigione stasera e ti faccio uscire. Beato è colui che non si è scandalizzato di me, non una lettura del pensiero o una telepatia, ma una potenza di un Cristo risorto che verrà presto. Preghiamo. Caro Dio, mentre le luci della sera splendono, essa spegne gli occhi di molti, ma altri la stanno usando per entrarci. Prego Dio che stasera che tu dia di nuovo le luci della sera e alle queste persone della sera e che possano vedere la potenza della tua risurrezione, perché tu stesso hai detto che le opere che faccio io le farete anche voi. E ci chiediamo quali opere facevi. Poi troviamo in Giovanni al 5 capitolo, il 19 versetto, che tu hai detto: io non faccio niente finché prima non lo vedo fare al Padre. Allora tu l'hai promesso, sappiamo che è vero. Ora, per un'altra volta, Signore, poi è completo, e che possano molti dei Giovanni che oggi sono rinchiusi in prigione, bravi uomini e brave donne, che ti conoscono come loro Salvatore, e si chiedevano, oh Dio, che possano vedere che tu sei proprio secondo programma, sei proprio puntuale. Concedilo, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, appena prima di avere la nostra chiamata all'altare, stasera sono solo un po' in ritardo e ieri sera pensavo di aver predicato. Sto per dire a Billy, che certamente ce l'ho fatta stasera, mi ha detto che non sarei riuscito a predicare meno di un'ora e mezza, ma certamente ci sono riuscito questa volta con l'aiuto del Signore. Ora, credo che ieri abbiamo distribuito biglietti di preghiera o ne ha distribuito qualcuno lui oggi. Oppure cos'erano quelli? Da un accento credo che abbia distribuito ieri, non è vero? Cos'erano quelli a? Ah, bene. Da dove abbiamo iniziato? Siamo andati, abbiamo iniziato da uno ieri, non è vero? Uno? Bene, iniziamo al contrario, prendiamo, iniziamo, rendiamo circa solo pochi quassù perché il nostro tempo sta diventando... Cominciamo da 80. Quanti non sono mai stati in una delle riunioni prima? Alzate le mani, guardate proprio lì, metà riunione. Se Gesù Cristo, quanti sanno che Gesù Cristo ha già guarito i malati, già salvato i perduti? Ora egli non potrebbe salvarvi o guarirvi, vi direbbe solo che l'ha già fatto, dovete crederlo. Ma egli ha promesso che le opere che faceva lui le avremmo fatte anche noi, e specialmente in questo tempo della sera. Quanti lo sanno, credono che sia la verità. Essa dice, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Certamente, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Bene, se egli lo è, allora che possa agire così. Ora, tutti voi nella fila di preghiere che state lì, che mi siete strani, che sapete che non c'è niente di voi, alzate le mani. Tutti quelli che lo sanno, ognuno di loro. Bene, tutti lì in platea. E voi che non avete un biglietto di preghiera e volete essere guariti, sapete che io non so niente di voi, alzate le mani tutte le persone. Ogni persona nell'edificio che sa che io non so niente di voi, alzate le mani ovunque. Non penso ci sia una persona che riesca a vedere che conosco. Se non mi sbaglio, questo è un predicatore dell'Arkansas, seduto proprio qui, credo. Queste luci, vedete, io non riesco a vederlo troppo bene, ma penso che sia un predicatore dell'Arkansas. Quanti sanno che una volta ci fu una donna che venne nella fila di preghiere? Ci fu una signora che entrò, disse in cuor suo, se solo potessi toccare il bordo della veste di quell'uomo, sarò sanata. Aveva una perdita di sangue, ve lo ricordate? E lei si intrufolò nella folla e toccò più o meno così. Ora non lo avvertireste mai. E sai, fratello Tommy, l'indumento di sotto dei palestinesi, la grande veste lunga, sull'indumento che portavano sotto con un po' di polvere che raccoglieva dalla strada. Ora, se lei toccò il lembo di quella veste, tornò nell'uditorio e Gesù disse, chi mi ha toccato? Ora, quello era il figlio di Dio. Chi mi ha toccato? E Pietro lo rimproverò, disse, beh, tutti cosa sia? Beh, la gente pensa che ci sia qualcosa che non va in te. Loro sono tutti, ti stanno toccando, sapete, salve, come va reverendo, e così via, sapete, rabbi. Egli disse, ma vedo che mi sono indebolito. Quanti sanno che virtù è forza? Certamente. Forza è uscita da me, qualcuno mi ha toccato. Ed egli si girò, continuò a guardare sull'uditorio finché non trovò dov'era e le disse che la sua perdita di sangue si era fermata perché la sua fede l'aveva salvata. È la verità? Dunque ora egli è, stasera, voi fratelli ministri con cui ho mangiato stamattina. Questo fratello qui credo sia il fratello di cui ha parlato di tutti i diplomi che aveva preso in una scuola battista, dottore e dottorato, e non so tutti quelli. Ce lo stava dicendo, ma ha dovuto lasciarli perdere tutti, come Paolo, per conoscere Cristo. Così poi, ma la scrittura ci insegna in ebrei che io è un sommo sacerdote ora che può essere toccato dal sentimento della nostra infermità. È così. Quanti sanno che è così? Bene, allora se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, come agirebbe se lo toccasse, vedete? Egli agirebbe allo stesso modo, non è vero? Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché io sarò con voi anche in voi fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi, è giusto? Ed egli promise che questo sarebbe venuto al popolo gentile, non lungo l'epoca di Lutero, l'epoca di Wesley, ma al tempo della fine sarebbe venuto. Ora non vedete? Egli è proprio puntuale, preciso. E ricordate, questo ha fatto il giro del mondo. Quindi siamo alla fine, non c'è dubbio, nessun dubbio. Ma toccate la sua veste. Ora, che cos'è, fratello Branham? Non sono io e non mi farebbe niente se non lo faceste. Si tratta di voi, proprio coinvolti quanto me. Deve essere la vostra fede che compie il suo. Lo tocca, così che egli parli tramite me. È solo un dono a rendermi a lui, dargli solo i miei occhi, la mia mente, la mia lingua, il mio essere. Ora non conosco nessuno di voi, ma è lui che parla da lì, vedete? È lui che lo fa, quindi non sono io. Quindi cosa l'ha fatto fare? Io non vi conosco. Dite di me, fratello Branham? Non lo so. Di me? Non lo so, ma io lo sa, quindi se lo toccate, allora usa proprio me di rimando. Quindi vedete, siamo voi e io insieme come suoi servitori. Ed egli si fa conoscere al suo popolo, che egli è proprio puntuale. E proprio con il programma, proprio esattamente appena prima del tempo della fine, quando splenderebbero le luci della sera. Ora se egli lo farà, quanti lo ameranno e gli crederanno e lo accetteranno? Dio vi benedica. Ora, Padre Celeste, il resto è nelle tue mani. Affido me stesso e questo uditorio a te. Un solo caso lo dimostrerà, Padre. Nel nome di Gesù Cristo, che avvenga. Amen. Ora siate molto riverenti, non alzatevi più, restate fermi, siate molto riverenti solo per qualche istante. Ora una sola parola da lui significherà più di quanto potrei dire io in 50, 100 vite, solo una parola da lui. Ora voi lì in platea, ora che non avete un biglietto di preghiera o ovunque siate, qualunque sia la vostra condizione, dite solo: o grande sommo sacerdote, lascia che io ti tocchi. E il fratello Branham non mi conosce, allora fallo girare verso di me e che mi dica per cosa sto pregando, che mi dica cosa non va in me. Lui non mi conosce qui. Oh, qualcosa che sto pensando, facendo, qualsiasi cosa sia, che me lo dica, io ti crederò, perché la Bibbia ha detto che è proprio così che egli avrebbe fatto, è così che faceva e così che farà. E vedete, amici, se una volta fece sentire Gesù debole, cosa farebbe a me un peccatore? Non lo saprete mai finché non ci incontreremo alla porta lassù. Cosa io? Qual è il prezzo? Ma non mi sto lamentando, sto ringraziando Dio, vedete, solo perché comprendiate. Bene, giorni veniamo e distribuiscono biglietti di preghiera e poi prendo con me quei biglietti di preghiera durante la settimana di sceglierne alcuni qui e qui, così non si schiereranno tutti per il biglietto di preghiera numero uno, vedete? Così loro e poi il ragazzo, prima di distribuirli, scende e sta davanti all'uditore e mescola questi biglietti, li mescola tutti, immagino che l'abbiate visto farlo. Bene, poi lui scende, se ne volete uno, ve ne da uno, allora il ragazzo non può dire: beh, ho dato a lei il numero uno. Lui stesso non lo sa, lo passa soltanto, vedete, mescola, ve lo dà, potrebbe darvi il 10 e il prossimo accanto a voi il 95. Così poi da qualche parte durante la settimana io continuo, chiamerò da 20 a 30 o da 50 a 90 o da 90 indietro a 20 o da qualche parte così, ovunque il Signore me lo mette in cuore, perché in quel modo, beh, allora proprio ovunque lo Spirito Santo conduce a chiamare. Si dà il caso stasera, tramite quella guida, questa donna, una donna di colore, io un uomo bianco. Ti sono estraneo? Non ci conosciamo? Questa è la prima volta che ci incontriamo? Vedi ora? Ora, se lo Spirito Santo rimane ancora lo Spirito Santo che era in Cristo, è in noi stasera. Se è lo stesso Spirito, allora farà la stessa opera. Se questo è vero, lo Spirito Santo, allora farà l'opera dello Spirito Santo. Se farà l'opera di Gesù. E così potete essere certi allora quello che ieri in passato, sapete cosa è ora. Quindi prendiamo San Giovanni al quarto capitolo. C'era quando egli, essendo un giudeo, incontrò una donna samaritana. E le parlò per qualche minuto per cogliere il suo spirito e poi le disse dov'era il suo problema. E lei disse: Signore, vedo che tu sei profeta, sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà queste cose. E lei gli disse questo. Ed egli disse: io son desso che ti parla. E lei corse in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui il vero Messia? E tutte le persone credettero e ognuno. Gesù non lo fece ad un'altra sola persona, ma l'intera città credette in lui. Non guarì nessuno, andò semplicemente là, si dichiarò la donna e la Bibbia ha detto che tutta la città credette in lui a motivo della testimonianza della donna. Ora, se quello era Gesù ieri ed egli può venire a fare la stessa cosa, mentre una ragazza africana e un uomo anglosassone che stanno qui, e se egli può rivelarmi qualcosa per cui sei qui, qualcosa che hai fatto, qualcosa del genere, saprai se è la verità o meno. Lo sapresti certamente. E poi se egli può dirti quello che è stato, certamente può dirti quello che sarà. Lo credi? A tutte le persone di colore qui, anche bianche, qualsiasi altra cosa. Lo credete con tutto il cuore? Bene. Ora, se qualcuno di voi non crede che questa sia la verità e crede che sia psicologia, io non ho nessun dottorato. Venite qui e fatelo voi. Vi sto aspettando. Allora, se avete paura di venire, accettatelo, state fermi su questo, vedete? L'ho detto perché sono stato guidato a farlo, sta succedendo qualcosa di cui io so. Anche tu sei consapevole che sta accadendo qualcosa qui. Uno dei tuoi problemi è il nervosismo, davvero estremamente nervosa. Ecco che arriva, lui l'ha indovinato. Mai, lo capisci bene. Potrei dire qualcuno l'implante è nervoso, qualcuno, il signore ha detto qualcosa, ma chi è quel qualcuno? Questo è quel qualcuno. Sai, lei ha proprio un buon spirito, vediamo che è questo. Nervosa, hai anche problemi alla spalla, è così. Hai anche problemi di cuore, giusto? Hai un peso nel cuore, è vero? Si tratta di un ragazzo. È in una casa di cura, ospedale, stai pregando per lui.
Miss Richardson. Go believe.
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Vuoi che ti dica chi sei? Signora Richardson, vai, credi. Non saprete mai cosa mi provoca questo, uccide proprio la vita stessa. Ora molto riverente, ognuno. Come va, Signore? Siamo estranei, lo siamo, ma Gesù ci conosce entrambi e ci ha nutriti entrambi. Se Dio mi farà solo sapere per cosa sei qui, così non dovrei entrare troppo nei dettagli. Vedi, tutta una fila che sta lì e altri lì in platea che pregano, vedi cosa mi provoca. Ma se egli semplicemente mi dicesse qualcosa di te, crederesti? Naturalmente una delle cose per cui vuoi che si preghi sono i tuoi occhi, certo. Tu porti gli occhiali, chiunque può vederlo. Non è questo tutto il problema dell'uomo, c'è qualcos'altro, perché ha un'ombra su di sé a morte. I suoi occhi non lo causerebbero. È tubercolosi, tubercolare. Hai avuto un'operazione per questo, non ha avuto successo, non ha fatto come avrebbe dovuto fare, giusto? Credi ora andrà tutto bene? Credi solo con tutto il cuore. Vorresti credere che egli è il figlio di Dio e ti ha guarito? Vuoi? Vorresti? Allora vieni proprio avanti dicendo grazie, Signore, quell'ulcera andrà a posto. Non ti conosco, siamo estranei. Credi che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio? Credi che Egli mi abbia mandato come messaggero alla Chiesa in questi ultimi giorni per produrre questa scrittura e dare un dono? Non perché ero io, non perché Egli doveva prendere, aveva... Probabilmente di solito prende qualcuno che non sa niente, così Egli può mostrarsi, vedete. Credi che queste cose di cui parlo sono verità tramite la scrittura? Sembra che lei sia così piena di sofferenza, è il motivo per cui io le stavo parlando un minuto. Sì, lo è. La prima cosa è per te stessa. Hai avuto un'operazione. Ed era femminile, un problema di donna. È stato fatto uno svuotamento di tutto l'interno degli organi femminili. Ma ciò ha avuto un effetto contrario, ha provocato qualcosa. Ora solo un momento, si è strappato, si è rotto e sei dovuta ritornare. Ma il tuo, quella non è davvero la tua sofferenza. La tua sofferenza riguarda un bambino e tuo figlio. Ed è che ha avuto qualche malattia o qualcosa che non va, la tubercolosi. E ora ha come una specie di attacchi di debolezza, è così.
Your name is Mrs. Smith. altri.
Ne hai un altro di cui sei preoccupato e ha un problema all'orecchio. È così. Il tuo nome è signora Smith. Vai, crede al Signore e sarà. Credete? Abbiate fede, abbiate solo fede, credete. Come va, signora? Siamo estranei. Io non ti conosco, per quanto ne so, non ti ho mai vista in vita mia e ci incontriamo qui proprio per la prima volta. Se io potessi fare qualcosa per te e non lo facessi, allora sarei una persona cattiva. Non dovrei stare qui dietro il pulpito come ministro. E io non potrei aiutarti. E se egli stesso si trovasse qui e indossasse questi abiti che mi ha dato, potrebbe solo dimostrare che egli era il Messia, che l'ha fatto per te. Ma dovresti avere fede che egli l'ha fatto per te, o questo non funzionerebbe in ogni caso. Non è giusto. Ma se egli stesse qui e ti dicesse qualcosa, qual è il tuo problema, cosa hai fatto? Quello che non avresti dovuto fare, o qualcosa in merito. Allora avresti fede per crederlo, non è vero? Questo accrescerebbe la fede dell'uditorio ora. Ti stai affievolendo da me. Dunque hai avuto un incidente, ti ha dato disturbo alla testa e poi hai problemi al fianco sinistro. Ecco, sì, complicazioni, tante cose che non vanno. È vero, sì, signora. Se Dio mi dicesse chi sei, ti aiuterebbe? Signorina Terry, Dio ti benedica. Credi con tutto il cuore ora? Egli guarisce il problema al cuore, non è vero? Credi che egli lo faccia? Vai proprio avanti dicendo grazie, caro Dio, grazie, sì Signore. Credi che egli guarisca l'artrite e faccia star bene le persone? Bene, vieni proprio avanti, credilo con tutto il cuore, Dio ti benedica. Un problema di donna è un problema di cuore. Credi che egli ti sanerà? Bene, vai dritto per la tua strada gioendo, dicendo grazie. Sei giovane per avere uno stato d'anemia, ma credi che egli trasfonda sangue? Vai, di grazie, signora, vai credendo. Sinusite ogni... Oh, credi che egli lo guarisca? Vai, di grazie, signore Gesù. Dovrai fare un'operazione per quel tumore, ma credi che Dio ti guarirà con questo? Bene, bene, vai proprio per la tua strada gioendo, dicendo grazie, signore. Vieni, vieni, signora, credi che egli guarisca il nervosismo? Bene, vai per la tua strada gioendo, dicendo grazie, signore. Amen. E se non ti dicessi niente, mi crederesti lo stesso? Vieni qui, nel nome di Gesù, che possa essere guarita, vai credendo. Vieni, solo un momento, è accaduto qualcosa da qualche parte. Quelle persone che stanno andando di là erano nella fila di preghiera, che stanno tornando là. Oh sì, potrebbe essere stato quello che... Signore, seduto proprio qui dietro nella fila, seduto proprio qui che mi sta guardando, soffri di un problema alla prostata, sì signore. Seduto lì, sì signore. Sì, hai un biglietto di preghiera? Non hai un biglietto di preghiera, vero? Non ne hai bisogno, la tua fede ti ha guarito. Questa seconda donna da lì è tua moglie, è così. Vi vedo insieme in una casa e lei soffre di problema al fegato, è così. Se è giusto, alza la mano. Vai a casa, Gesù Cristo ti sana. Quella signora seduta lì vicino a te ha qualcosa che non va alla lingua. Credi, signora? Se è vero, alza la mano. Bene, vai a casa. Tu, seduta alla fine in platea, che dire di te? Eccolo su di te ora, hai un problema alla vescica, è così. Bene, credi? Bene, vai a casa e stai bene.
The name of the Lord. Hallelujah. God did
lo accetti? Cosa hanno toccato? Qui è seduto un uomo che ha iniziato a piangere, seduto proprio qui dietro. Quest'uomo è quel giovane. Ora quell'uomo non l'ho mai visto in vita mia, ma ascolta, figliolo, hai un problema allo stomaco. E così, ma stavi pregando, lo spirito è venuto su di te. Una sensazione davvero meravigliosa. Se ti sono estraneo, agita la mano così. Non ti conosco. E questo è il tuo problema? Agita la mano. Bene. Sei guarito. Gesù Cristo ti sana. Questa signora seduta proprio lì dietro soffre di epilessia. Credi che Dio ti sanerà, ti guarirà? Lo credi? Se accetterai la tua guarigione, quegli attacchi ti lasceranno, non li avrai più. Credilo. La cara signora seduta lì che mi sta guardando sul lato con la mano alzata così. Qualcosa non va alla sua caviglia. Credi che Dio ti sanerà? Bene, puoi avere la tua guarigione. Questa signora che sta qui con la mano alzata, sei pronta per un'operazione? Quel vecchio tumore, ma Dio lo toglierà, ti sanerà. Lo credi? Vai, credilo. Questa gentil donna con una fascia bianca intorno al capo qui, una signora di colore, problema alla cistifellea. Credi che Dio ti guarirà? E tu sulla sedia a rotelle, credi che io sia tuo profeta? Morirai seduta lì. Hai una sola possibilità di vivere, come lo erano i lebbrosi che sedevano alla porta di Samaria. Io non posso guarirti, sorella, non sono un guaritore. Ma quei samaritani dissero, se rimaniamo seduti qui moriremo, se andremo in città moriremo. Quindi l'unica possibilità che abbiamo è andare al campo del nemico. Se ci uccidono moriremo in ogni caso, ma se ci salvano saremo vivi. Avevano una possibilità su milioni. Tu non hai quel genere di possibilità. Sei invitata stasera nella casa di un Dio davvero amorevole. Alzati in piedi ora, vai, cammina lo stesso. Alziamoci e crediamo nel Signore Gesù Cristo. Alzatevi. Se volete credere in Lui, alzatevi in piedi nel nome di Gesù Cristo e accettate la vostra guarigione. Amen. Prendete la chiamata all'altare.